File 8, pagina 57. Capitolo 8. Roberto incontra sua madre e conosce la cognata. Un giorno mia cognata mi ha annunciato che potevo conoscere mia madre. Per un periodo suo marito si sarebbe assentato. Lei allora aveva acconsentito a vedermi. Non so che cosa ho provato quando me l'ha detto. Paura, gioia, ansia. Non ricordo. Ero sicuramente emozionato, confuso. Cosa le avrei detto? Come mi avrebbe accolto? Cosa speravo da quell'incontro? Non riuscivo a definirlo, eppure l'avevo tanto desiderato. Mia cognata era entrata decisa in casa e io e mio fratello l'avevamo seguita con un certo imbarazzo. La giornata era molto calda e tutte le persiane erano un po' tirate giù, per cui le camere erano immerse in una leggera penombra. Dopo aver salutato, mia cognata mi aveva presentato. «Questo è Roberto, mamma. Desidera tanto conoscerti». Mia madre aveva guardato silenziosa. Io avevo accennato un timido saluto. Era una donna piccola e magra e nei suoi lineamenti avevo trovato subito una somiglianza con me. Avrei voluto che lei mi abbracciasse rompendo quella sensazione di gelo che si era creata nell'aria, anche se non sapevo come avrei reagito. Io avevo paura di fare qualsiasi gesto. Lei si era chinata su di me e mi aveva dato un leggero bacio sulla guancia, ma neanche questo gesto era riuscito a farmi sentire un po' di calore. Avrei voluto fermare quell'attimo, avrei voluto sentire commozione da parte sua, almeno un po' di rimorso nei miei confronti. Io ero il figlio che lei aveva abbandonato, di cui aveva voluto dimenticarsi. Forse avrei voluto da lei delle spiegazioni. Lei invece si era allontanata da me e mi aveva detto con freddezza, quasi per scusarsi, «Non pensavo che tu fossi ancora vivo. Mi avevano fatto credere che eri morto. Per questo non mi sono mai fatta viva». Sapevo che lei mentiva, perlomeno lo sentivo, ma ugualmente speravo che col tempo avremmo potuto parlarci, intenderci. Io avrei voluto dirle tante cose. Mi ero preparato tanti discorsi, ma dalla mia bocca non usciva nessuna parola. Lei scoraggiava ogni parola. I miei tentativi cadevano nel vuoto. La sua voce era fredda, distaccata, come se avesse deciso fin dall'inizio che non avrebbe stabilito nessun legame tra me e lei. Una cosa era chiara. Non appartenevo più al suo passato e le mie emozioni, la mia gioia, i miei sentimenti scomparivano dietro a pensieri che si bloccavano e non trovavano più espressione nella parola. Restava dentro solo la mia delusione. Tutto ciò che mi era balenato dentro al pensiero di questo incontro lo tacevo. Avevo cercato quell'incontro. L'avevo desiderato, ma non mi ero mai detto razionalmente il perché. Ora mi era chiaro che ero andato da lei in cerca di un po' di affetto, di un solo gesto che mi facesse capire che mi sentiva ancora come un figlio. Volevo dirle che avevo capito, che la perdonavo, che potevamo ritrovare insieme un rapporto. Invece non le ho detto nulla. Abbiamo parlato insieme di banalità, quasi per lasciar passare il tempo e porre fine a quell'increscioso colloquio che anche per me non aveva più senso. Tra me e lei c'era il vuoto. Il dolore si era fatto intenso, l'aria si era fatta soffocante, il silenzio che ci divideva insopportabile. Avrei voluto andarmene, salutare, uscire, senza più parlare. Oppure urlare tutta la mia rabbia per essere stato condannato dalla sua mancanza di coraggio. Notti e giorni senza vita. Chiuso in un recinto protetto, il sole che filtra dai finestroni delle camerate e poi scompare dietro grandi mura. La luce che arriva senza calore. Mia madre mi credeva morto. Io credevo morta lei. Eravamo uno davanti all'altra, entrambi vivi, ma tra noi non passava nessun messaggio vitale. Ero nato nel momento sbagliato. Mia cognata mi ha raccontato più tardi che ero nato nel momento sbagliato. Mia madre aveva vissuto la sua infanzia in collegio. È rimasta orfana, si era sposata ancora minorenne senza veramente averlo desiderato. Dal primo matrimonio aveva avuto 3 figli. Poi il marito era morto sotto un treno. Era rimasta sola con i bambini. Aveva poi incontrato un uomo, un signore per bene, che forse l'aveva illusa di amarla e che dopo averla messa incinta non aveva voluto saperne più nulla di lei. Ora posso immaginare la sua disperazione, la paura, l'angoscia da cui poteva essere stata presa. Cosa avrebbe potuto fare con 3 figli e un figlio illegittimo? Le comunità dei piccoli paesi erano spietate nei confronti di chi partoriva fuori dal matrimonio. E così non poteva far altro che liberarsi di me. Io, agli occhi della gente, diventavo il segno vivente del suo peccato. Mai e poi mai avrebbe potuto rifarsi una vita. Senza di me, invece, poco dopo, si era risposata. Per questo, forse, come si diceva in paese, lei aveva tentato di uccidermi appena nato e sono poi stato tenuto nascosto, non so dove e da chi, prima di entrare al Cottolengo. Ma a cosa serviva pormi tante domande senza risposta? L'unica cosa di cui sono certo è che non sono stato un bambino amato. Questo è in definitiva quel che conta e pesa nella mia vita. Ero andato da lei per ricostruire la mia storia, ritrovare delle radici alla mia esistenza. Ho ritrovato solo una donna che avevo sentito estranea, lontana dalla mia vita. Mi aveva partorito. Questa era l'unica cosa che mi legava a lei. Ho perso definitivamente ogni speranza di costruire un rapporto il giorno che mia cognata ci aveva invitato tutti a pranzo. C'era una bella atmosfera. Angela aveva preparato i tagliarin e sembrava andare tutto nel migliore dei modi. Doveva venire anche il fidanzato di una mia sorella che mi vedeva per la prima volta. Prima del suo arrivo mia madre si era avvicinata a mia cognata e le aveva detto: «Non dire che Roberto è mio figlio, digli che è tuo fratello». Ancora una volta voleva nascondermi, negare la mia esistenza. Mia cognata si è molto arrabbiata, si è rifiutata di farlo perché lo riteneva ingiusto nei miei confronti. Lei aveva sperato, con me, di ricostruire dei rapporti che invece non c'erano mai stati. Ora si trovava davanti all'ennesimo e definitivo rifiuto. Mia madre difendeva la sua vita con tutte le sue forze. Non aveva molto. Aveva un marito che, quando ha saputo della mia esistenza, glielo ha sempre rinfacciato. Non la trattava bene. A volte si ubriacava e pare che la picchiasse. A me non restava che ritirarmi. In fondo avevo pena di lei. Io rimanevo solo come ero sempre stato, ma avevo acquistato un affetto che sarà il più caro di tutta la mia vita, quello di mia cognata. Il rapporto con mia cognata è stato bellissimo. Andavo da lei e da mio fratello a casa sua, dove rimanevo 15 giorni a Natale e a Pasqua, e nelle ferie estive restavo anche un mese. Angela era una donna straordinaria, molto sensibile, e tra me e lei c'era un'intesa istintiva, forse perché anche lei ha avuto un'esperienza di collegio. Mia madre è morta e mio padre non poteva pensare a me, mi aveva raccontato un giorno. In istituto sono rimasta fino a 18 anni. Anch'io so cosa vuol dire la mancanza di libertà, l'impossibilità di decidere qualsiasi cosa per se stessi, il controllo continuo. Ti capisco, sai? Si era sposata molto giovane con mio fratello e aveva avuto due figlie. Stare con loro in famiglia è stato per me un'esperienza fondamentale. Mai, senza di loro, avrei potuto capire la differenza che c'era tra vivere dentro o fuori dell'istituto. Mi rendevo utile. D'estate preparavo con lei la conserva, rimescolavo il sugo di pomodoro, pulivo la verdura. D'inverno mettevo la legna nella stufa. Mi sentivo un altro. Mio fratello faceva il falegname e andava a lavorare. Angela faceva la casalinga. Io stavo con lei e con le mie nipotine, che mi volevano bene. Giocavo con loro, le intrattenevo mentre Angela faceva i lavori di casa. È difficile esprimere le sensazioni che provavo. Tutto era nuovo e dentro di me scoprivo i sentimenti, le emozioni che mai avevo sentito prima e che mi davano la sensazione di esistere per la prima volta. Era il risveglio, l'alba della mia vita. Qualcosa che era rimasto per tanto tempo sepolto, ora trovava il calore per risvegliarsi. Mia cognata mi aiutava in tutto, con semplicità, gentilezza. Io non avevo soggezione di lei. Mi ha aiutato a capire che non dovevo vergognarmi del mio corpo, di me stesso. Al Cottolengo non ci si poteva neanche mettere a petto nudo. Per spogliarsi ci si doveva nascondere sotto le coperte. Bisognava nascondersi perché era peccato mostrarsi agli altri. A casa di mio fratello mi sentivo libero. A volte avevo la tendenza a farmi compiangere. Angela allora mi scrollava. «Tirati sulle maniche, non piangerti addosso», mi diceva sempre. E io mi scuotevo. L'atmosfera affettiva che sentivo intorno a me mi dava la sensazione di respirare. Con lei ho imparato a sentirmi persona. Ho cominciato a pensare, a ragionare sulla mia vita. Lei aveva stima di me, non mi considerava diverso. Era mia amica, io ero suo amico. Una volta una signora, vedendomi, le aveva consigliato, in mia presenza, una struttura dove inserirmi e dove avrei potuto essere seguito tutto il giorno. Lei l'ha guardata, decisa, negli occhi e le ha risposto: «No, signora, mio cognato rimane con me». Pagina 61.